Allora, adesso Agostino De Marco ci racconterà le sue applicazioni di PSTrix, di Sketch, di Plate, che ho fatto accenno a Tix, illustrazioni tridimensionali con Sketch, Plate, PSTrix, Tix nella didattica della dinamica del volo.
Buongiorno a tutti, mi presento, mi chiamo Agostino De Marco, sono un ricercatore dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II. Giù a Napoli mi occupo di aerodinamica applicata, di meccanica del volo, mi occupo di tecniche di simulazione di volo applicate sia alla ricostruzione di modelli aerodinamici a partire da storie di volo, sia all'addestramento di piloti. Ai ragazzi del terzo anno della laurea in ingegneria aerospaziale insegno un esame che si chiama Tecniche di simulazione di volo, a quelli della specialistica insegno un esame che si chiama Dinamica e qualità di volo. Questo è un indice di quello che vi farò vedere tra un po'. Parlerò delle mie illustrazioni nel mondo LaTeX utilizzando PSTrix, TicZ e Sketch. E in particolare approfitterò per introdurre questo programma Sketch, che è abbastanza poco noto e relativamente nuovo, ma che io trovo molto potente. Farò qualche esempio di uso anche un po' più avanzato di questo programma, qualche considerazione sui vantaggi e sugli svantaggi all'uso di Sketch, e alla fine una piccola galleria di illustrazioni che sono andato costruendo nel tempo, soprattutto in vista di un libro che uscirà, spero, fra non molto, a nome mio e di un mio collega. E infine delle conclusioni. Innanzitutto, perché dinamica del volo? Ovviamente l'avete capito, ho voluto aggiungere una nota di colore al titolo di quest'articolo, ma soprattutto perché è un esempio di come spesso si abbia la necessità di in effetti, illustrazioni tridimensionali. Credo che sia una cosa incorretta, cioè le illustrazioni per definizione sono bidimensionali, ma per tridimensionali io intendo un qualche cosa che rappresenti in 2D una scena tridimensionale, un qualche cosa che è una scena, diciamo. La dinamica del volo studia proprio l'evoluzione dei velivoli in un dato sistema di riferimento e quindi diciamo, studiamo il moto dell'aeroplano e tutti i fenomeni che sono collegati al moto. In particolare quelli aerodinamici e così via. Nella didattica di questa materia è particolarmente necessario trovare un modo efficace per spiegare ai ragazzi alcuni fenomeni, perché diciamo, il volo è un fenomeno squisitamente tridimensionale. Spesso quando ci si lascia limitare da alcune ipotesi semplificative, poi magari si perde qualche dettaglio che magari per uno studente del terzo anno va bene, per uno studente un po' più avanzato non va tanto bene. La mia esperienza è che con l'ausilio di rappresentazioni tridimensionali ben curate, l'esposizione di molti concetti ovviamente si arricchisce davvero in immediatezza e ovviamente diventa tutto molto più efficace e soprattutto per gli studenti che sono un po' meno avanzati, quelli vedono subito cosa uno gli vuole spiegare. E questo è un esempio. Di un velivolo si possono definire tante cose, bisogna per forza propinare delle immagini, tra virgolette, tridimensionali, perché bisogna spiegare componenti di vettori, definizioni varie, convenzioni sui segni, deflessioni di angoli, eccetera, eccetera. E quindi questo è un esempio di figura che utilizzo spesso nei corsi. Ovviamente, nella dinamica del volo, come in tutte le cose che studiano, oggetti che si muovono nello spazio liberamente, non ci sono vincoli se non le leggi di Newton. Qua bisogna spiegare diversi sistemi di riferimento, che sono sistemi di riferimento collegati al velivolo, altri che sono collegati al vento relativo e altri che sono collegati a dei sistemi di riferimento standard, diciamo, che hanno origine sulla Terra o che sono in traslazione con questi. E come vedete qua, questo è un esempio in cui io spiego, diciamo, come un velivolo può procedere dritto con un assetto non simmetrico. Questa è una cosa che si vede subito dalla figura e poi io ci parlo sopra. In effetti io ho cominciato anche già diverso tempo fa a studiarmi il modo in cui fare meglio le figure sia in vista del libro sia in vista delle lezioni, e questi sono esempi, diciamo, tra virgolette bidimensionali fatti con PS Trix. Qua è un effetto carino, l'effetto cartoon, vedete, diciamo, i contorni della figura sono, richiamano alcuni cartoni che si vedono in televisione. Qua c'è un effetto di trasparenza artificioso fatto con delle diciamo delle campiture tratteggiate. Questo è PS Trix. Con PS Trix si possono fare delle cose pregevoli con dei pacchetti dedicati come PS3D Plot. E quindi qua un esempio in cui spiego la sequenza degli angoli di Eulero, questo è un altro esempio in cui spiego alcuni effetti di accoppiamento dinamico, e questi sono oggetti, diciamo, geometrici semplici, diciamo oggetti nativi. Sono semplicemente dei piani, delle rette, degli archi di cerchio. Poi feci dei passi avanti, qui è quasi un percorso storico. Cominciai a costituire dei file in cui con l'utilizzo di PS Trix facevo degli oggetti tridimensionali descritti come unione di triangoli. Questo si può fare in PS Trix, e cominciai a girare a generare queste figure un po' più complesse. E però, diciamo, il tutto man mano mi richiedeva sempre più tempo. In effetti qua ho fatto un massiccio uso del pacchetto FP, che sarebbe un pacchetto che permette di manipolare, di fare delle operazioni con delle variabili, cosa che mi risultava più difficile e scocciante con PS Trix. Quindi, diciamo, FP ha risolto la faccenda, e quindi, diciamo, a tutti gli effetti io facevo un programmino in cui, diciamo, parametrizzavo un po' tutto, e quindi, diciamo, queste proiezioni che vedete qui, questi assi, questi archi di cerchio sono stati fatti in maniera parametrica, quindi se cambiavo il parametro magari, insomma, la figura mi costava meno rigenerarla. Poi a un certo punto ho scoperto questo programma che si chiama Sketch, che è di Eugene Wessler. È un programma freeware. Che cosa fa Sketch? È sostanzialmente un interprete, un traduttore. Sketch è anche a questo punto un linguaggio, diciamo, di scripting con il quale è possibile definire oggetti in una scena, manipolarli, posizionarli, infine definire un punto di osservazione e compilare questo sorgente. Il sorgente, una volta compilato, spara via, diciamo, da come output un codice PS Trix, che poi si può importare in una figura e può essere compilato con LaTeX tranquillamente. Qua c'è un esempio, ad esempio, questa è ovviamente una figura classica. Al flusso di lavoro si aggiunge la scrittura di un sorgente in linguaggio Sketch. Io che cosa faccio tipicamente? Sketch è un eseguibile. Con un'opzione carico un template di file principale in cui c'è una stringa, una parola chiave. Questa parola chiave viene sostituita dal codice che Sketch produce, per cui io ottengo un documento standalone che posso compilare. Con un'opzione opportuna lo stesso Sketch produce questo documento. Vediamo rapidamente qualcosa. Questo è un esempio di codice Sketch che serve a generare questa piramide completa di assi e di annotazioni X, Y e Z. Questo è un semplice, diciamo, è un esempio che ho preso da un sito e che fa vedere come è possibile definire delle grandezze scalari, poi mi dilungherò oltre, definire degli oggetti principali, un oggetto piramide, definire una scena in cui c'è questo oggetto piramide e ci sono gli assi, e infine inserire, diciamo, con questo comando la scena tra gli oggetti che devono essere disegnati. Che cosa produce un file come quello che avete visto prima? Produce un output fatto così. Come vedete, per chi conosce TXZ, TX, è sostanzialmente un ambiente TXZ Picture che può essere richiamato da un file master, per cui, diciamo, sostanzialmente è un output che io non guardo mai, semplicemente utilizzo questo template, vedete con questa riga di comando, il sketch sostituirà a questa parola chiave l'output che vedete qua sulla sinistra, per cui la meno main.text produce il file che io poi compilo con pdftech. Andiamo un po' a guardarci gli elementi fondamentali del linguaggio Sketch, che è veramente un linguaggio lightweight, leggero e abbastanza intuitivo da capire. C'è una parola chiave importante che è def, che serve per definire sia delle grandezze scalari, come vedete qua, sia dei punti che sono definiti con delle parentesi tonde, quindi punti dello spazio, ad esempio l'origine, che ho chiamato PO, sarebbe questa, 0,0,0 e così via. Potete utilizzare le variabili scalari precedentemente definite, potete estrarre da punti le coordinate, per cui questo PH che vedete qua ha le coordinate di PB tranne la terza, che è 0. Poi potete definire anche dei vettori nel gergo di Sketch con delle parentesi quadre, per cui diciamo sui vettori potete utilizzare diciamo le operazioni classiche di prodotto scalare, prodotto vettoriale, eccetera eccetera. E qua ci sono degli esempi. Qua, con questo esempio qua, ho definito il centro del triangolo e poi ho definito due punti per cui ho disegnato la normale al triangolo. L'operazione che vedete qua, vedete, ho definito prima un vettore via B in questo modo, poi un vettore via C come differenza fra due punti, questo me lo permette il linguaggio di Sketch, ne ho fatto il prodotto vettoriale, poi l'ho normalizzato, diciamo così, più per gioco, per cui ho ottenuto il vettore normale alla superficie, per cui ho costruito a partire dal punto base l'altro punto, PM1, e ho disegnato un vettore in questo modo. Ah, poi in Sketch la cosa fondamentale è costituita dalle trasformazioni che potete definire, comporre fra di loro, e sostanzialmente, non mi dilungo, ma il tutto si basa sulla geometria, sulle coordinate omogenee, per cui ogni tipo di trasformazione alla fine viene vista come una matrice di opportuno ordine, e la composizione di trasformazioni, come per esempio lo spostamento, la rotazione intorno a un punto ed intorno ad un asse, eccetera, la scalatura e così via, viene vista come moltiplicazione di matrici. Questo è un esempio di definizione di una rotazione. Voglio ruotare di 180 gradi intorno ad un asse che è l'asse Z, con un fulcro P con H, un oggetto. Io definisco una rotazione in questo modo e poi successivamente la applico. Posso definire una traslazione con questa parola chiave translate, una scalatura con quest'altra parola chiave, e posso comporre la rotazione con la traslazione e definire una mia trasformazione che chiamo Mighty. Ovviamente diciamo, il linguaggio mette a disposizione anche le operazioni classiche, come per esempio arco tangenti, coseni, e poi sostanzialmente, soprattutto, operazioni di estrazione della distanza fra due oggetti, tra due punti della scena. Una volta che viene definita una trasformazione, che potremmo chiamare, diciamo, molto vagamente T-rotazione HZ, io la posso applicare ad un dato punto semplicemente moltiplicando la trasformazione per l'oggetto punto. Le trasformazioni vengono riferite con la doppia parentesi quadra, quindi diciamo i vettori vengono riferiti con la parentesi quadra, le variabili punto con la parentesi tonda, le variabili trasformazione vengono riferite con la doppia parentesi quadra. Quindi io posso definire un punto P con 2 ottenuto da P con 1 con la trasformazione T rot. Poi un'altra cosa importantissima di questo linguaggio è che permette di inserire dei frammenti che vengono chiamati frammenti special, con i quali è possibile sostanzialmente inserire pezzi di codice LaTeX all'interno della figura. Perché ritorna utile? Perché diciamo, al comando special voi potete passare dei parametri che sono parametri punto. Più in alto nel codice avete definito delle variabili punto che sono importanti per voi perché sono posizionate in punti chiave della vostra figura. Voi passate tre parametri, ad esempio, questo è un esempio, potete passare n parametri punto, 1, 2 o 3 o quanti ne volete, e all'interno del codice LaTeX che voi intendete inserire basta indicare queste variabili con cancelletto numero. Quindi questa a cancelletto 1 corrisponderà alle coordinate nel foglio del punto P con 1 della scena. Quindi questa è una cosa abbastanza potente. Le coordinate della scena tridimensionali verranno proiettate opportunamente sul piano del foglio e verranno inserite in questo frammento di codice che vedete, è un codice PSTrix in questo caso, che fa uso del comando uput. Io uso molto uput, oppure quando uso TickZ uso l'analogo node. Poi una cosa importante per realizzare una scena è appunto definire degli oggetti che sono effettivamente disegnabili. Oggetti disegnabili non sono certamente le variabili punto o che ne so, le trasformazioni. Quelle sono variabili, sono delle entità che voi utilizzate per manipolare oggetti disegnabili. Quindi oggetti disegnabili saranno, che ne so, una linea, un triangolo, qualche cosa che è sottoposto al disegno, all'operazione di disegno. Qua c'è un esempio in cui, come vedete, con l'istruzione def si possono definire sostanzialmente tutte le cose che abbiamo nel nostro codice. Quindi con def qua, sempre prendendo in esame questa figura, ho definito questi triangoli, questo in blu e questo in grigio. Quindi l'oggetto triangolo è definito all'interno di queste parentesi graffe. Posso definire delle grandezze di natura stringa che saranno le mie future opzioni ad un'eventuale istruzione di disegno. Sostanzialmente posso usare l'istruzione polygon per tracciare un triangolo che unisca tre punti della scena e assegnargli queste caratteristiche che sono definite sopra. E vabbè, non mi dilungo, qui ci sono trovate le istruzioni per mettere le etichette, vedete? Anzi no, queste sono le istruzioni per mettere i puntini pieni. Una volta definiti triangolo 1, che dovrebbe essere questo qui, triangolo 2, che dovrebbe essere quello grigio, io posso con un comando put dare l'ordine di disegnare questi due oggetti drawable, questi due oggetti disegnabili. Quello che vedete qua, l'istruzione view, serve per dire: guarda, io ho scelto questo punto di vista e questo punto di target. Quindi, diciamo, voi potete andare a basso livello a dire: io mi metto qui con l'occhio, con l'osservazione, col punto di osservazione, con il punto di osservazione e guardo lì. E quindi, diciamo, la proiezione sul piano della scena verrà fatta secondo queste regole, che sono sostanzialmente quelle dell'OpenGL, per chi di voi ha esperienza di grafica. Per cui ho definito qua un oggetto che ho chiamato scena, ad esempio, che è composto da triangles, labels, new triangles e labels new, per esempio. E la mia scena l'ho disegnato con il comando put. Questa istruzione qua, global, dice a Sketch di produrre output in formato TickZ. Se qui mettete PSTrix, l'output sarà in formato PSTrix. Per cui attenzione, questa opzione qua deve fare il paio con i frammenti special. Se voi in special mettete codice PSTrix e qua date language uguale PSTrix, ovviamente in fase di compilazione ci sarà un errore, e l'errore ve lo darà il compilatore LaTeX. Qua è semplicemente una figura che evolve da quella precedente, in cui ho definito una rotazione intorno al punto H, diciamo intorno ad un asse che passa per H, e quindi ho voluto ruotare questa scena precedente e traslarla lungo l'asse X. Come ho fatto? Molto semplice. Non so dove l'ho definita, forse prima. Vabbè, in ogni caso l'ho definita con myT, quindi ho composto una rotazione con una traslazione e l'ho chiamata T myT. Ho semplicemente moltiplicato, diciamo, ho applicato la trasformazione agli oggetti precedenti e ho definito questi miei nuovi oggetti, per cui li posso disegnare o con questo comando di put, o posso ridefinire la scena e disegnare l'intera scena con i comandi che avete visto anche prima. Poi si possono fare delle operazioni di disegno ripetute, cicliche, quindi diciamo il linguaggio si completa anche con queste tipiche potenzialità, per cui questo è un esempio di curva elipoidale, un'elica, no? Che si può ricavare prendendo un punto H0, facendolo ruotare intorno ad un asse e contemporaneamente traslare lungo l'asse dell'elica. Come si può fare? Questo disegno con sketch, con un'istruzione che si chiama sweep. Sweep vi dà l'idea di un qualche cosa che spazza, diciamo, un certo intervallo, per cui io ho definito, come sapete, un'elica, chi di voi conosce queste cose, un'elica ha un passo proprio, ha un angolo che è la pendenza della tangente all'elica, che è una costante, e la tangente di quest'angolo si chiama passo dell'elica. Quindi io faccio tutto quello che, diciamo, farei con un programma, con un linguaggio di programmazione, quindi definisco da qualche parte l'angolo di pitch, la tangente dell'angolo di pitch è il mio passo, ma sostanzialmente vado a definire una trasformazione elementare che mi fa ruotare di un angolo delta alfa intorno all'asse e mi fa spostare di un opportuno tratto delta z il mio punto, per cui questa trasformazione elementare applicata n volte mi disegna l'elica. Diciamo, spero di essere stato abbastanza sintetico. Per cui il comando sweep mi fa realizzare la mia elica a partire dal punto H0. Il punto H0 viene sottoposto a questa trasformazione n steps volte. La trasformazione elementare è quella che ho chiamato T-helix, che ho definito qua, vedi, ruota di un angolo di step, di uno step angle, intorno ad O, e attorno ad un asse verticale che passa per O, e poi trasla di una quantità, opportuna. Questa trasformazione T-helix viene applicata da sweep n steps volte. E questo, diciamo, è tutto. Poi c'è un'ulteriore semplice operazione di disegno di quest'angolo, che vedete è un nuovo sweep, ma stavolta semplicemente ruota di 360 diviso 36, 36 volte, questo punto, intorno all'asse delle Z, per cui viene realizzato questo cerchio con uno stile gray e dashed, semplicemente con un comando di sweep. Ovviamente, attenzione qui, da qua a qua è la definizione dell'oggetto drawable helix. Questo comando qua che vedete, questi comandi che voi trovate, questo comando qui, per esempio, parentesi graffe tra base circles, non fa altro che disegnare questo oggetto qui. Se io avessi commentato questa riga, non avrei ottenuto il disegno. Quindi, che significa? Che se voi a un certo punto del codice definite un oggetto drawable, fin quando non lo racchiudete tra le parentesi graffe, non ve lo ritrovate nella scena. La parentesi graffa equivale ad un'istruzione di put con dei parametri di default. Quindi in questo momento l'oggetto helix non viene disegnato, sarà disegnato successivamente nel codice nel momento in cui lo inserirò in un comando di put o lo richiamerò con una parentesi, con delle parentesi graffe. Qua l'esempio continua, nel senso che faccio vedere come poi si possono disegnare, secondo me abbastanza agevolmente, tutte queste annotazioni, quindi disegnare questa retta come una retta ortogonale a questa e disegnare quest'arco di circonferenza facendo uno sweep di questo punto intorno a quest'asse. Poi per esempio questa label qua la trovate, ad esempio, vediamo un po' dove trovate teta, vediamo un po' dove sta teta. Ecco questo. Qua ho utilizzato questa cosa carina di TickZ che vi permette di spostare l'annotazione creando, questo piccolo arco in modo da non affollare questa zona qui e mettere un'annotazione abbastanza elegante. Questo è il codice che scrivereste con TickZ, questo pezzo qua, incluso in un frammento special, e questi sono i parametri. I parametri sono l'estremità dell'arco e con questo pezzo di codice, con questo comando che si chiama pin edge, eccetera, eccetera, io inserisco teta in questa posizione. E poi ne ho riportato poi i dettagli che servono a descrivere, a fare le altre annotazioni. Dunque, fin qui diciamo le basi. Che cosa ho pensato di fare io? Poiché avevo la necessità di disegnare aeroplani, viste varie, traiettorie, diverse istanze di un dato oggetto tridimensionale, ho pensato, con dei CAD diciamo, che io uso abitualmente, di produrre delle librerie di oggetti tridimensionali e metterli in un file, che sono librerie di... anche Sketch ha questo comando che si chiama Polygon, quindi voi con Polygon, vabbè già l'avete visto prima, come il triangolo, io faccio una serie di triangoli e li metto in un file, e quindi ho pensato di fare n file in cui mettevo, ad esempio, la fusoliera, la cabina, l'ala e le altre parti costituenti di un velivolo giocattolo che io volevo utilizzare nelle illustrazioni. Il comando importante in questo caso è input, per cui io definisco un oggetto drawable aircraft fuselage, che è questo qua grigio, definendo all'interno della definizione una stringa di opzione. Questa stringa di opzione ha scopo, ha visibilità solo nelle parentesi graffe. Questa stringa è riportata nel file che io vado ad includere con input small aircraft fuse.sk. Io non faccio altro che richiamare queste istruzioni sketch. Per cui io posso definire tanti oggetti e metterli tutti insieme in un oggetto master che io chiamo aircraft. Quindi io ho una serie di file in cui ho messo i miei poligoni, ho messo un segnaposto che io chiamo body style, che mi serve per dargli il colore, la trasparenza e così via, li richiamo uno alla volta definendoli opportunamente, definendo diciamo degli oggetti drawable, e alla fine realizzo un oggetto che io chiamo aircraft, che è fatto semplicemente così, def aircraft e tutti i pezzi che vi ho fatto vedere prima, quindi aircraft fuselage, aircraft canopy, fin, eccetera, eccetera, e poi poiché conosco le coordinate degli assi, diciamo, intorno ai quali possono ruotare l'alettone, l'elevatore, il rudder, eccetera, eccetera, io all'occorrenza scommento questi pezzi di codice e faccio anche ruotare quegli oggetti drawable. Per cui se voglio disegnare un velivolo con l'alettone deflesso, lo posso fare dando una certa rotazione, meno 30, 0, eccetera, eccetera, intorno ad un certo asse che ho definito prima. Per cui è semplicissimo rappresentare questo quanto questo. Per cui voi mettete nella scena il vostro aircraft così com'è, vi scegliete il punto di vista e il punto di osservazione, diciamo il punto da cui vi mettete a guardare, il punto che puntate, e poi con questa qui, con questa operazione di rotazione di 90 gradi intorno all'asse 100, voi realizzate semplicemente questa rotazione. Ovviamente, come avete visto, queste figure insomma, comportano vantaggi e svantaggi, ma io credo che quello più rimarcabile sia quanto tempo occorre, diciamo, per fare una cosa del genere. E qua io risponderei così, che innanzitutto esistono diverse tipologie di utenti, diciamo che a volte possono essere completamente opposte, no? Si va da chi è amante di LaTeX e quindi ha sposato del tutto questa filosofia, a chi invece è stato obbligato a farlo, quindi chi si è piegato in un certo modo, è lì ovviamente, il tempo conta. Poi il metodo di lavoro che secondo me è più appropriato a realizzare un'illustrazione dipende sostanzialmente dalla complessità dell'illustrazione che si intende realizzare. E poi non possiamo trascurare lo scopo al quale è destinato l'illustrazione, se volete realizzare un'illustrazione per un libro, per una dispensa, per un articolo, ecco, lì bisogna chiedersi quanto ci vuole e quanto vale la pena lavorarci. Ovviamente, alla fine, qualsiasi sia il metodo scelto, alla fine un'illustrazione di buona qualità richiede sempre n iterazioni, c'è poco da fare, o con l'illustratore o con voi stessi. Metodi alternativi ce ne stanno, cioè se dovete fare cose semplici come questa, conviene prendere un'immagine bitmap e usare PSTrix o qualsiasi altra cosa, Xfig, e mettete nei punti giusti le vostre belle annotazioni, chiaro? E qui, ovviamente, uno dice, usa questo anziché Sketch, però le cose se si fanno più complicate, poi dopo diventa complicato aggiungere le annotazioni nei punti giusti, per cui la qualità dell'illustrazione comincia poi a dipendere da altre cose. Oppure si potrebbe usare un'immagine vettoriale e innestare nell'immagine vettoriale delle parole chiave o dei segnaposto che poi possono essere in maniera programmatica modificati e quindi inserire le annotazioni a posteriori. Sono possibili metodi. La mia esperienza è che per produrre un sorgente con Sketch, una persona può metterci da pochi minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora, a intere giornate. Questo dipende, come abbiamo detto prima, dall'utilizzatore, che può essere più o meno esperto nell'uso di tanti strumenti collegati, correlati, ma dipende anche e soprattutto dalla complessità dell'illustrazione. Secondo me i tempi di lavoro con Sketch sono abbastanza ragionevolmente bassi o medio-bassi, poi è chiaro che se bisogna andare a fare delle cose molto complesse con effetti di shading, con ombre, luce, eccetera, eccetera, là bisogna andare da un professionista, non c'è dubbio. Qua ho riportato semplicemente i tempi di calcolo che avete con Sketch, con il paradigma Sketch di VIPS, Sketch Tech di VA e di VIPS. Per cui un'immagine abbastanza semplice, vedete in quanto tempo compila, frazioni di secondo, l'output quanto è grande. Il tempo viene mangiato per produrre l'illustrazione finale in formato PostScript o PDF, viene mangiato da PDF Tech o da LaTeX stesso, quindi viene mangiato dal compilatore LaTeX. E questo è un esempio di figura abbastanza complessa che finisce per essere una figura di 8 mega in PostScript. E vedete che il tempo maggiore viene impiegato, circa 8 secondi, per compilare con il motore LaTeX. Un'alternativa ci sta, e questa è una novità abbastanza recente, perché c'è un norvegese molto bravo che ha un sito che si chiama fauskes.net, perché lui si chiama Kjell Magne Fauske, con il quale sto collaborando, che ha fatto sto ragazzo. Ovviamente è chiaro che chi è bravo con i CAD, con i programmi di modellazione, potrebbe avere vantaggio nel fare l'immagine vettoriale, l'immagine bitmap e poi mettere le annotazioni. Però ci sta anche un'altra strada. Chi conosce Blender sa che Blender può essere arricchito dei plugin. Ognuno di noi può scriversi un plugin in Python e dargli delle funzionalità personalizzate. Una di queste funzionalità è proprio esportare in formato sketch gli oggetti selezionati della scena. Quindi io posso fare una scena comunque complicata. Da questa scena selezionare alcuni oggetti, chiamare l'esporter che si chiama fate file esporta e vi sarà il menu apposito che viene dato da questo plugin in Python e voi vi ritrovate il codice sketch che rappresenta quella scena con la camera di default. Va bene? E qua trovate, il codice non è ancora pubblico, anzi è pubblico, ma la documentazione è ancora in fase di completamento, per cui voi trovate questo esporter e lo trovate online. E queste sono due figure che trovate, una figura che trovate sul sito che ho fatto io, e questa è una figura che ho realizzato in relativamente poco tempo, con questo esporter. Quindi due istanze di uno stesso oggetto, che viene vincolato a percorrere una traiettoria e nella seconda istanza viene ruotato opportunamente. Ok, penso che ce la facciamo con questa galleria. Qua, per esempio, è un esempio di immagine, tra virgolette, bidimensionale. Una cosa che vi volevo far notare, questo font che sto usando per la presentazione e che io spesso uso per i miei disegni non è Comic Sans, come gli esperti sicuramente vedranno, è un font ricavato dal font Adobe Tekton, che poi viene prodotto per il mondo LaTeX dalla Micropress. E questo font sostanzialmente ricalca l'handwriting di un architetto americano degli anni 50. Questo font è stato modificato da me con FontForge perché non ero contento della alfa e della gamma, che sono veramente, secondo me, orribili. E questa è la veste che gli ho dato io. Io uso questo font per dare un'impressione, un look and feel, di disegno fatto, da un illustratore. Questo è un disegno tridimensionale che credo sarebbe abbastanza impegnativo da fare con Xvig. Questi oggetti li ho fatti io, li ho definiti e li ho su file. Quando mi servono li richiamo e ci metto il colore che voglio. Sono oggetti che per me sono primitivi. Vedete effetti di trasparenza e di sfumatura? Questo è un disegno semplice che uso per spiegare agli allievi gli angoli di Euler di un velivolo, che definiscono l'assetto di un velivolo. Questa è un'altra figura che secondo me è ancora più efficace di quella di prima, sempre che spiega gli angoli di Euler con l'analogia della sospensione cardanica. Con questa analogia è possibile far capire a uno studente che significa il gimbal lock, cioè la situazione in cui gli angoli di Euler restano non definiti, c'è una singolarità, eccetera, eccetera, e quindi alcune cose hanno bisogno di un trattamento matematico un po' più avanzato. E infatti questa figura qua che vedete, che non è affatto banale, spiega che cos'è l'asse di Euler, cioè un qualche cosa che è propedeutico al discorso dei quaternioni, cioè quegli oggetti, quegli enti matematici che definiscono gli assetti di un corpo rigido nello spazio con quattro parametri vincolati da una relazione. E questo è l'asse di Euler intorno al quale il velivolo, che inizialmente sta allineato con gli assi di terra, ruota per mettersi nella sua posizione. Questo pure è un'altra figura carina che faccio vedere all'azione. Puntualmente viene uno che mi dice: professore, ma com'è possibile? Questa è una figura con la quale io spiego che il cambiamento di assetto, ad esempio della fusoliera, può essere anche determinato da moti che non sono di beccheggio, ma da una combinazione di moti di rollio e di imbardata opportunamente, diciamo, che si susseguono opportunamente. Per cui vedete che nella situazione iniziale il velivolo sta messo così. Se gli date un rollio ed un'imbardata, poi un altro moto di rollio al contrario, ed un'imbardata al contrario, voi vi trovate con il velivolo messo in un assetto che non è quello precedente, eppure avete applicato gli stessi moti, gli stessi angoli a ritroso, per cui lo studente dice: ma com'è possibile? E io gli spiego: guarda, che questa non me la sono inventata, è una scena tridimensionale, quindi fidati del fatto che ho fatto disegni tridimensionali, come se fosse un CAD. Altro esempio con cui spiego il fatto che, diciamo, durante una manovra di richiamata ci possono essere momenti in cui bisogna trattare bene gli angoli di Euler perché ci sono delle discontinuità. Questo è fatto con PS Trix. Questa anche, credo, questa è fatta con, forse con Tic Z, e me ne accorgo dalle frecce. E diciamo, questa è una manovra abbastanza elaborata nello spazio, e il velivolo è stato posizionato con dei comandi di put e con delle opportune trasformazioni di rotazione. Ovviamente questi angoli li ho presi da un file, diciamo, che viene da una simulazione di volo, per cui avevo questa storia e più o meno mi sono inventato questa traiettoria. Altro esempio di manovra di rollio rapido. E per finire, vedete, questa è una delle cose più complicate da spiegare ad uno studente, che è la evoluzione di vite. Un velivolo che per casca, diciamo, precipita, diciamo, quando la manovra non è voluta per motivi acrobatici, e il suo baricentro percorre una traiettoria elicoidale, ma l'assetto del velivolo è completamente, diciamo, scorrelato dalla traiettoria, cioè la soliera non segue la tangente alla traiettoria, per cui questa la uso per spiegare anche come la fusoliera del velivolo punti a volte all'esterno, a volte all'interno dell'elica, quindi ci sono questi effetti che sono realizzati per bene con Sketch. Vedete la fusoliera che viene disegnata prima dell'asse, la fusoliera che viene disegnata dopo l'asse, per cui vi accorgete che la fusoliera punta all'interno dell'elica, e poi queste costruzioni qui che servono, diciamo, agli studenti più avanzati per ricavare le equazioni di equilibrio, diciamo, del moto del velivolo lungo questa traiettoria con quell'assetto. Conclusioni. Diciamo, in maniera abbastanza faticosa ho cercato di sintetizzare qual è un possibile approccio alla produzione di illustrazioni di elevata qualità per scopo didattico, ma anche per scopo, diciamo, scopi superiori, editoriale, no? Ho introdotto un po' Sketch, che secondo me è uno strumento ancora poco noto nella comunità di utilizzatori di LaTeX, ma è secondo me abbastanza potente. Abbiamo fatto qualche considerazione sull'uso di Sketch sui tempi di lavoro, e poi infine galleria di esempi. Come prospettive future, è in arrivo la seconda versione di Sketch con funzionalità ancora più importanti, diciamo, del linguaggio, che tuttora è abbastanza semplice e permette di fare tantissime cose, ma in futuro ci saranno, ad esempio, il comando def, che permette di definire i vari enti, sarà parametrizzabile, per esempio. Un'altra novità è che Sketch sarà distribuito con la prossima distribuzione di Debian, quindi farà parte della distribuzione di Debian. E poi, prossimamente, se diciamo, date un occhio a questo sito, ci saranno anche degli esempi guidati su come realizzare abbastanza disinvoltamente diciamo, illustrazioni con il paradigma Blender, Sketch, PDF Tech o LaTeX. E ho concluso, grazie.
Domande. Coraggio, prego.
Se ho capito bene, Sketch per ora è macchina dipendente, eh?
No, è un software freeware che può essere compilato, c'è il codice sorgente con i makefile, può essere compilato sia su Linux, Unix, le varie versioni, e Windows. Chi ha CGWin può farlo tranquillamente.
Grazie. C'è un sistema,
io farei così, vabbè, innanzitutto come hai visto si può fare, puoi definire le variabili come se fosse un programma in C, in C++, come vuoi, e io definirei se il punto A e il punto B, farei X con A, Y con A, Z con A, le metto nel punto, poi il punto B ci avrà coordinate X con B, Y con B, Z con A, per esempio. Cioè, se lo scopo è dare ad un punto una delle coordinate di un altro, è abbastanza semplice. Se poi bisogna trovare, ad esempio, il punto medio fra due punti, oppure un punto messo qui piuttosto che lì, proiettato in un certo modo, bisognerebbe scrivere le istruzioni che danno il risultato e quindi poi mettere il punto così.
Sketch looks like Betaverse, that is a Java Development Plans.
Okay, I'm not a user of MetaPost, first of all. And then I guess that, according to what I can read from the internet or from documents, I guess that MetaPost is a little less user-friendly, the language of MetaPost. I find that Sketch has a user-friendly language. I mean, if you have a background in geometry, all this stuff, you are fine. You can immediately grasp all the syntax of Sketch and then realize very quickly your three-dimensional sketches, which is not like MetaPost. With MetaPost, I guess you can draw two-dimensional things. I mean,
you can do also 3D.
Okay, I'm not a user of MetaPost. Sorry.
Projections of.
Okay.
But in any case, MetaPost might be a little more difficult because it can solve equations, while Sketch apparently requires some work from the user in order to have intermediate points.
Yes, definitely you have to do a low-level coding now. I mean, now. It's possible that the developer is going to implement some equation-solving features into Sketch.
Altre domande? Bene, se non ci sono altre domande, oltre a fare le congratulazioni per il bellissimo lavoro presentato, vorrei ricordare che adesso termina questa seconda mezza sessione del nostro meeting. C'è a disposizione l'help desk nel punto dove abbiamo fatto la registrazione. Ci sono in visione libri e riviste, c'è il buffet offerto da GuitMeeting penso che sia qui fuori nel giardino, e sottolineo ancora l'importanza di prenotarsi per la cena sociale di stasera, perché evidentemente non possiamo andare al ristorante e contarci lì sul momento, un minimo di programmazione ci vuole, no? Ringrazio tutti, ringrazio De Marco, vi scuso per...